Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
È stata definita a ragione la pagina più vergognosa della storia nazionale, un marchio indelebile nella memoria storica del paese. Stiamo parlando delle leggi razziali varate dal regime fascista tra l'estate e l'autunno del 1938, firmate da Benito Mussolini e promulgate dal re Vittorio Emanuele III. Si metteva così in atto una sistematica azione di estromissione, di esproprio dei beni, di discriminazione nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle università dei cittadini di fede ebraica. Poi, a partire dall'entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania nel giugno del 1940, si assiste a una drammatica e costante escalation di violenze, fino alla deportazione degli ebrei nei campi di sterminio. Ora, a distanza di 83 anni, Emanuele Filiberto, figlio di Vittorio Emanuele di Savoia e nipote di Umberto II, l'ultimo re d'Italia, con una lettera resa pubblica lo scorso 22 gennaio, inviata alla comunità ebraica, ha chiesto ufficialmente scusa per questa vergognosa pagina della storia nazionale. Un gesto simbolico certamente tardivo per una monarchia che si è resa complice e partecipe della più immane tragedia dei nostri tempi. Ma dal punto di vista economico, l'impatto delle leggi fu certamente devastante per la comunità ebraica, come venne censito nel 2002 dalla commissione presieduta da Tina Anselmi.
Non fu risparmiato nessuno. Ricchi, poveri, commercianti, aziende industriali, ma anche chi aveva pacchetti azionari e chi disponeva di un modesto conto bancario. Nei decreti di confisca veniva elencato di tutto. Pezzi di argenteria, immobili, proprietà terriere, opere d'arte e tappeti di valore, ma anche poveri oggetti di casa, oggetti personali inseriti negli odiosi elenchi di confisca con sfacciataggine tale da indurre qualche autorità a disporre che si avesse maggiore sobrietà nella pubblicazione degli elenchi. Beni immobili per 55 milioni delle lire di allora furono trasferiti all'ente che gestiva i beni ebraici confiscati. Depositi bancari per oltre 75 milioni, titoli di Stato per 36 milioni di lire, cui si aggiunsero titoli industriali per un ammontare pari a oltre 731 milioni, terreni per 855 milioni e fabbricati per un valore di oltre 198 milioni. Cifre imponenti, realizzate con confische ai cittadini ebrei residenti in Italia. 58.412 persone che vennero private dei diritti civili e depredate dei loro beni.
Di questi temi, cari ascoltatori, discutiamo questa sera con lo storico Emilio Gentile, autore di diversi volumi, saggi, articoli sul fascismo. Buonasera professore, benvenuto.
Buonasera, chi ci ascolta? Lei.
Allora, ci dica subito come valuta questo tardivo pentimento di Emanuele Filiberto.
Ma penso che è tardivo, ma che quantomeno non è stato fatto nel centenario delle leggi razziali. Quindi è quasi in anticipo rispetto al centenario, non so quale senso possa avere, però mi domando, sarà la mia ignoranza, ma fra 2 anni ricorrerà l'anniversario della marcia su Roma. I Savoia hanno chiesto scusa agli italiani perché il re Vittorio Emanuele III consegnò il potere di uno Stato liberale nelle mani di un capo di partiti armati e dal 22 al 38, ma anche fino al 40, anche fino al 43, firmò tutte le leggi di questo regime, la cui pagina più vergognosa è sicuramente le leggi razziali, ma tutto il resto cos'era?
Sì,
quindi
infatti,
da questo punto di vista credo che queste questioni di pentimenti o si estendono e si manifestano tempestivamente e senza queste clamorose rivelazioni di tardive scuse, oppure non hanno nessun senso, perché chi si richiama alla dinastia di Savoia deve chiedere scusa agli italiani nei prossimi 23 anni.
Del resto, professor Gentile, a livello storiografico da tempo sono stati scritti anche numerosi libri sulla responsabilità, sulla connivenza di Casa Savoia rispetto poi all'ascesa al potere di Benito Mussolini, quindi effettivamente, però appunto bisognerebbe aggiungere molte altre scuse. perché di fatto
avremo un prossimo ventennio di scuse.
Sì, perché di fatto consegnarono, come lei diceva, il paese che era un regime liberale, quindi così come si era formato dopo l'Unità d'Italia, nelle mani di un regime autoritario, e quindi insomma la responsabilità c'è tutta.
Certamente, questo non è un dato di fatto che si scopre attraverso preziose e segrete scoperte di carte. Quello che è scritto in tutta la Gazzetta Ufficiale italiana durante il periodo del ventennio fascista.
Ecco, adesso parliamo delle leggi razziali nel merito. Se si guarda la portata e la pervasività di queste leggi razziali, si può senz'altro affermare, come dire, che si era pienamente nel solco della persecuzione degli ebrei già messa in atto in quegli anni dal nazismo. Anzi, per certi versi, le leggi razziali italiane sono addirittura più severe, se vogliamo.
Per alcuni aspetti furono più severe, ma quello che c'è da precisare è che in rapporto a questa tra l'Italia e la Germania non c'è stata nessuna pressione o esplicita richiesta da parte della Germania perché l'Italia adottasse le leggi, non solo quelle razziali, che cominciano ad essere elaborate dopo la campagna di Etiopia e dopo la conquista dell'impero fin dal 1937, ma le leggi antisemite, cioè mettersi nella scia di quello che era avvenuto in Germania, dove dal 1933 in poi viene istituzionalizzata la persecuzione degli ebrei come legge di Stato. Nasce uno Stato ufficialmente antisemita. In Italia nascerà nel novembre del 1938, ma tutto questo non avviene per pressioni della Germania, avviene per una iniziativa autonoma, una decisione del tutto personale di Benito Mussolini, che aveva cominciato a pensare ad escludere gli ebrei dalla comunità nazionale, alla quale erano stati sempre assimilati, e soprattutto dopo il 1848, quando lo statuto del Regno di Sardegna riconosce la parità dai cittadini ebrei. E non solo, ma durante il Risorgimento gli ebrei parteciparono attivamente alla unificazione italiana, parteciparono alla Grande Guerra, erano patrioti interamente assimilati. E molti, alcuni di questi fecero parte anche della fondazione dei primi fasci di combattimento, e fino al 1934 ci fu un ministro fascista che era ebreo. È dal 1934 che comincia Mussolini a delucubrare sul fatto che molti antifascisti sono ebrei, dunque gli ebrei sono potenzialmente tutti antifascisti. Poi si arriverà nel novembre del 1938, prima il Gran Consiglio nell'ottobre e poi la legislazione dal 1938 e dal novembre in poi, perché Mussolini ovviamente deve anche cercare di adeguare l'Italia alla legislazione nazista, perché sarebbe stato paradossale che venendo i nazisti in Italia si trovava a dover parlare per esempio con sottosegretario, con ministri o con personalità dell'ebraismo italiano.
E quindi è questo l'elemento che trasforma una legislazione all'insegna della persecuzione, della discriminazione, dell'estromissione, in una vera e propria escalation di violenze fino alla deportazione degli ebrei nei campi di sterminio.
Si comincia con la discriminazione, poi con la costrizione durante la guerra agli ebrei isolati e concentrati di svolgere il lavoro per l'Italia in guerra, ma è soprattutto durante la Repubblica Sociale, quando ormai si scatena l'aspetto più violento del fascismo e soprattutto con la presenza poi autoritaria dei tedeschi in Italia, la persecuzione prende la strada del campo di sterminio anche in Italia.
Quello che colpisce, anche guardando riguardando un po' le cronache e i giornali di allora, è anche un altro aspetto che è abbastanza inquietante. Le leggi razziali varate dal regime fascista nel 1938 vennero accolte dalla popolazione italiana, che forse non era consapevole di questo, con una sostanziale noncuranza. Questo è molto grave.
Ci sono tanti episodi di dissenso da queste leggi, ma nessuna protesta pubblica, nessuna manifestazione di dissenso, non solo, ma bisogna tener conto che nel 1938 il regime totalitario ormai si è consolidato, non esiste più nessun tipo di opposizione, neppure clandestina, e quindi queste leggi appaiono come leggi che rientrano nella normalità di un regime che dal 1922 non ha fatto altro che sistematicamente escludere dalla comunità italiana tutti coloro che riteneva avversari del nazismo. Con gli ebrei si arriverà all'esclusione di un'intera comunità che, come dicevo all'inizio, era completamente assimilata. Non solo, non solo non ci furono reazioni, ma l'accettazione del tutto normale, tranne quelli ovviamente che non solo l'accettarono, ma se ne avvantaggiarono enormemente quando dovettero prendere tutte le professioni, le attività da cui erano stati esclusi gli ebrei, tutte le professioni libere, i posti all'università, i posti nelle scuole. Quindi da questo punto di vista c'è da dire che non ci furono reazioni neanche dal punto di vista dei sentimenti, se non per coloro i quali magari per amicizia si trovarono a non avere più i loro compagni ebrei a scuola.
Una sorta, professore, di banalità del male, per dirla con Hannah Arendt, no?
No, direi che proprio questa è la malignità del male. Il male non è mai banale, credo, ecco, che quella sia un'immagine infelice di Hannah Arendt, perché il male non può essere mai banale. È la gravità di una collettività che dal 1922, dalla marcia su Roma, aveva assistito ad una completa distruzione di tutto quel concetto di libertà individuale, di rispetto dell'altro, che nonostante tutto era presente anche nello Stato oligarchico liberale, che si era democratizzato dopo la prima guerra mondiale, avrebbe potuto seguire la strada delle democrazie occidentali invece di imboccare la via del totalitarismo.
Bene, grazie. D'altro canto, professor Gentile, non si può nemmeno negare che elementi razziali erano già presenti fin dalla nascita del fascismo, quindi purtroppo quella fu una degenerazione in qualche modo già scritta.
Certamente c'era questa disponibilità ad accettare l'idea che se si vuole forgiare un italiano, una razza nuova, a quel punto bisogna eliminare tutti i cosiddetti estranei. E questo colpì una comunità che era stata sempre presente nella vita italiana senza mai suscitare, se non per l'antigiudaismo cattolico prima dell'unificazione e prima del riconoscimento della piena parità dei cittadini, l'ostilità, una manifestazione attiva, come c'era stato in Francia per esempio con l'affare Dreyfus, contro gli ebrei in Italia.
Certo. Bene, professore, la ringraziamo molto per essere stato con noi e le auguriamo buona serata. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione. Cari ascoltatori, alla settimana prossima. Buona serata a tutti.